Palestra familiare, cari amici, questa domenica ho avuto la fortuna di incontrare il dottor Eugenio Magni, che si occupa appunto di quelle malattie, che vanno sotto il nome di degenerative, no? Lui è primario qui alla poliambulanza. Per questo che vorrei dedicare questa palestra familiare a tutte le persone che in un modo o nell'altro sono coinvolte con questa problematica così particolare, no? Che coinvolge i membri della famiglia in un modo singolare. È ovvio che la preghiera nella famiglia è un po' la respirazione, no? Per questo che cominciamo con un piccolo flash sul valore della preghiera e poi questa intensa, a mio avviso, intervista al dottor Eugenio Magni, come vi dicevo, è un esperto, eh? È un esperto proprio in riferimento anche a come prevenire queste forme, ripeto, di malattie degenerative. Perciò vi invito tutti a partecipare con grande intensità a questa palestra familiare. Eventualmente risentitela nel podcast se qualcosa vi è sfuggito.
Noi pensiamo che la preghiera sia recitare una serie di formule per rabbonire Dio. Abbiamo un'idea un po' pagana della preghiera, nella quale dobbiamo compiere dei gesti, delle parole, in modo che Dio sia contento di noi. In realtà Gesù dice: finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Invece adesso dobbiamo chiedere nel suo nome, che non vuol dire andare a Dio a nome di Cristo, ma nel suo nome, cioè dentro il nome di Gesù. Allora vuol dire che c'è questa modalità di vivere la preghiera per noi cristiani, viverla dentro la vita stessa di Gesù Cristo. Non esiste che una sola preghiera, quella del Figlio al Padre, e il Figlio ci chiede di entrare dentro questa preghiera con le nostre piccole preghiere. Cosa vuol dire questo? Abbiamo la liturgia eucaristica, la liturgia delle ore, ma anche il modo di poter vivere con delle piccole invocazioni, la preghiera del Signore, l'Ave Maria, nella nostra vita quotidiana, questa unione, tenendo presente sempre questo aspetto, che la preghiera non è qualcosa che noi diamo a Dio, ma è il tempo che Dio ci dona per poter ricevere la sua grazia. Quindi, quanto più apriamo questa preghiera e allarghiamo il nostro tempo, quanto più riceviamo l'eternità di Dio che vuole donarsi a noi. Ecco, la Quaresima ci serve per riscoprire questo aspetto della preghiera e farlo entrare nella nostra vita perché sia sempre più ricca dell'eternità di Dio.
Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi, pensate un po', abbiamo con noi un medico, un primario. Si presenta lui perché ha la sua età, no? Buona domenica, dottor.
Eugenio Magni, e grazie della presentazione, Don Santo.
Eugenio Magni, questo nome, no? Avevi altri parenti quando ti hanno dato questo nome?
È il nome di mio nonno. Perché una volta, ma forse anche adesso, si usa chiamare i figli come il nome del nonno.
Con il nome del nonno. Pensi un po' che dopo la Seconda Guerra Mondiale il nome Eugenio l'ha scelto il rabbino capo della Chiesa di Roma in onore del Papa Pacelli, perché secondo lui aveva nascosto tanti ebrei in Vaticano. Questo poche persone lo sanno, eh? Comunque sia, lei l'ha ricevuto da suo nonno. Ha ancora i genitori?
Ho il papà che ha 94 anni, in gamba per fortuna, e la mamma invece è mancata nel periodo Covid.
E che cosa ha ricevuto da papà, da mamma? Quali sono i valori che ancora adesso si porta dietro?
Allora, questa è una bella domanda. I valori sono l'onestà. Mio papà mi ha sempre detto che l'importante è che si lavori onestamente, quindi chiunque lavora merita il pieno rispetto. La mamma mi ha dato tanto dal punto di vista anche culturale, di affetto, è stata proprio una vera mamma, come si suol dire, per cui non posso lamentarmi dei miei genitori, che poi mi hanno anche avviato agli studi di medicina in un periodo nel quale iscriversi a medicina era vista come una stupidaggine. Adesso sappiamo che tutti vogliono fare medicina. Credetemi che 35 anni fa fare medicina era un salto nel vuoto, perché si sapeva che si sarebbe stati disoccupati.
Disoccupati, allora vuol dire che quella scelta, più che pensare a una carriera, no, anche se questo è legittimo, fa parte, diciamo così, di una vocazione. È giusto dire che è una vocazione?
Allora, per me sì. Poi devo dire che ultimamente è diventata un pochino più mercificata la professione medica, lo sentiamo anche sui giornali, le persone ormai ci tengono sia al tempo libero, essere ben remunerate, e quindi tutti quelli della mia generazione si sono abituati a considerare un privilegio poter fare i medici, mentre adesso, se uno non ha tutto lo stipendio più alto, tutte le, insomma, le facilitazioni più belle, va a cercare dove lavora un po' di meno e guadagna un po' di più.
Certo, certo. E come hai fatto a finire alla poliambulanza, no? In questo reparto che solo il nome, ancora adesso, per tante persone suona un po', non so se suona male, neurologia. È vero o no che suona male in riferimento, non so, a medicina, a chirurgia?
Allora, per me che sono neurologo, no, però molte persone pensano alla neurologia come la scienza dei matti o cose di questo tipo, e quindi...
Un po' lo siamo, no?
Ma sì,
chi più chi meno.
Chi più che meno. Queste sono conclusioni a cui sono arrivato dopo un po' di anni di lavoro. Però, insomma, non è la scienza dei matti, ecco, è una scienza anzi molto precisa e molto difficile.
Una scienza precisa, difficile. Perché? Perché difficile?
Perché le malattie neurologiche non si presentano sempre con gli stessi disturbi. La stessa malattia in soggetti diversi ha manifestazioni diverse, e quindi è un po' un lavoro di investigatore privato, quindi uno deve mettere insieme gli elementi fino ad arrivare alla diagnosi.
Fino ad arrivare alla diagnosi. Io l'ho sentita l'altra sera quando hanno presentato un libro proprio alla poliambulanza nella sala congressi, no? Le parole che non ti aspetti. Mi ha impressionato questo titolo, anche il sottotitolo evidentemente, perché oggi più che mai abbiamo un amico, un familiare, un compagno di lavoro, un amico del tempo libero che incomincia a avere queste malattie degenerative. È giusta la parola degenerative?
Sì, è una parola giusta, è molto scientifica e fa molto paura alle persone che la sentono. Per cui direi che malattia degenerativa a me non piace molto come termine, anche perché dà l'idea di una persona che non è più persona. Invece, come abbiamo anche detto in queste occasioni, anche le malattie, diciamo, più importanti lasciano comunque la personalità fino nelle fasi proprio più avanzate, cioè la persona resta persona. Questo.
Io le chiedo, chiesto dottore Eugenio, perché tante volte mi viene spontaneo, anche quando faccio interviste a altre persone, di dire: le cose della vita sono le nostre cose. Come si fa a capire subito o a prevenire? Perché tante volte ci hanno messo in testa che prevenire è meglio che curare, questo ce l'hanno detto un po' in tutte le salse. E in una famiglia come si fa a prevenire che un giorno uno ascolterà le parole che non si aspetta, come il titolo di questo professore dell'Università Torre Vergata di Roma, tra l'altro amico suo, se ho capito bene.
Ma sì, stiamo parlando del professor Trabucchi, col quale abbiamo lavorato anni fa proprio sulla malattia di Alzheimer, agli albori della ricerca, ma nonostante siano passati tanti anni, ancora con la malattia di Alzheimer non abbiamo delle cure che sono le cure che un familiare si aspetta. Perché il familiare vuole che il suo caro ritorni come era prima, e questo purtroppo è un obiettivo che non si riesce ancora a raggiungere.
Questo è un obiettivo che non si riesce ancora a raggiungere. Questo che cosa vuol dire? Che c'è speranza per un futuro?
Sì, la speranza c'è. Abbiamo curato tante malattie che si pensavano incurabili.
Per esempio?
Tantissime, le malattie infettive, per esempio. Il vaiolo è scomparso grazie alle cure mediche. Il diabete mellito, per esempio, che ancora non è che si guarisca completamente, ma ha delle cure che fanno stare assolutamente bene. Per quel che riguarda le demenze, purtroppo ci sono farmaci che però non sono efficaci come vorrebbero i familiari e i pazienti.
Ho capito. Proviamo a fare un esempio, dottore, no? Uno il primo, così quello che mi viene in mente. Cosa succede quando una persona dice, non so, a sua moglie o al contrario, alla moglie, al marito, che incomincia a avere questi sintomi, e chiama, non so, bottiglia, sto inventando, sì, dottore, sì, lei mi corregga, dice dammi la bottiglia, e invece vuol dire dammi la mano. Cosa passa nella testa di questa persona?
Beh, questa è una domanda che sembra semplice, ma è difficilissima da rispondere. Sostanzialmente il nostro cervello funziona attraverso reti di neuroni, sono miliardi. Quando questi miliardi diventano molto meno, i circuiti funzionano male, e quindi può essere che alcune situazioni vengano semplificate per essere più facili da esprimere. È difficile che uno dica bottiglia per dire mano, è più facile che uno dica bottiglia per dire bicchiere, perché sono due cose che sono
associate.
Per cui viene meno la capacità di associazione corretta tra le cose, e quindi poi si fa una confusione, per cui poi si chiama, il figlio viene chiamato mamma, che di solito succede così, o la figlia viene chiamata come sorella,
sempre per associazione,
sempre nello stesso, noi diciamo, ambito semantico, cioè
sistema, un gatto, sistema.
Il gatto viene chiamato cane perché sono due animali da compagnia, e quindi i colori vengono confusi uno con l'altro, e quindi diventa un po' una semplificazione di quello che noi abbiamo dentro, che rappresenta il mondo esterno.
Non una rivoluzione, una semplificazione. Mi piace questo, una semplificazione. Allora dovrebbe essere teoricamente facilitante una decodificazione di questi segni.
Sì, sì, beh, la decodificazione un parente la fa immediatamente, perché capisce qual è il desiderio della persona. Se uno dice dammi la bottiglia e c'è lì il bicchiere, uno capisce che vuole da bere e quindi gli dà il bicchiere. È anche vero che in questa, diciamo, destrutturazione delle capacità, diciamo, cognitive, si percepisce molto bene l'affetto, l'emotività, la volontà del soggetto. Quindi anche se non sarà capace di dire esattamente quello che vuole, si fa capire con le espressioni, e quindi l'emotività rimane una situazione sempre attiva nel paziente, perché è l'unica cosa che non viene poi degradata, diciamo, da questo lento peggioramento.
Certamente. E la presenza dei familiari quando prendono coscienza di questa realtà, quali sono gli atteggiamenti comportamentali e più che danno un po' di, come potremmo dire?
Allora, come il comportamento deve essere molto tranquillo, e non sempre un familiare riesce a capirlo. Bisogna stare vicini al paziente ed aiutarlo e ascoltarlo senza avere fretta. Esistono delle cose da evitare: continuamente attaccare o dire no, ma guarda che ti sei sbagliato, e insistere, perché a volte questi malati si convincono di cose che non sono reali. Allora cosa dobbiamo fare? cambiamo argomento, distraiamo il paziente, iniziamo a parlare di un'altra cosa, e questo, diciamo, atteggiamento favorirà il fatto che il paziente non avrà più quell'ansia, quell'angoscia di non essere in grado di essere capito.
Ho capito, perché i farmaci agiscono fino a un determinato punto, no? E l'aspetto affettivo della famiglia ha un valore che non ha prezzo.
Ha un valore che non ha prezzo, e purtroppo la società è cambiata, le famiglie sono cambiate, molto spesso per motivi di lavoro, per motivi che poi sono famiglie meno numerose rispetto a quelle che c'erano un tempo. Il paziente si trova sostanzialmente da solo oppure con il coniuge, e non sempre il coniuge è in condizioni di salute tale per poter assistere, e quindi può capitare che sia necessario portare magari in strutture questi pazienti dove perdono completamente qualsiasi tipo di legame affettivo con l'ambiente e con le persone.
Ecco, mi immagino proprio quello che ricordava lei prima, no? Se uno aveva il gatto in casa non può portarlo in queste strutture, no? Magari se aveva una pianta che tutti i giorni gli dava da bere, mi immagino che non sempre ci sono degli ambienti adatti, all'altezza di queste situazioni.
Sì, diciamo che se ne parla nel libro di cui abbiamo accennato prima, si parla di come sia necessario che la società diventi amica del paziente con demenza, e come anche le strutture che dovessero accogliere i pazienti si debbano attrezzare per riprodurre un po' artificialmente l'ambiente della casa.
Le cose della vita sono le nostre cose, è vero o no? Mi sono dimenticato di chiedergli, dottore, lei ha figli?
Sì, guardi, io ho tre figli grandi.
Che età? Che età?
Allora, il più grande ha 26 anni, il secondo 25, ha una figlia di 20, la figlia sta ancora studiando, studia filosofia a Venezia, il secondo è a Parigi, si occupa di arte, e il più grande è un ingegnere biomedico che è stato assunto subito, perché gli ingegneri trovano subito lavoro.
Io la ringrazio per il suo tempo, dottore, però mi viene spontaneo, visto che lei ha tre figli e con queste caratteristiche molto eterogenee, diciamo così, no? E quel titolo del libro, Le parole che non ti aspetti, ovviamente i suoi figli, che oramai hanno raggiunto la maturità, le parole che non ti aspetti, un papà, una mamma, anche nella prima infanzia, nella primissima infanzia, anche nell'adolescenza, anche nella giovinezza, certe volte ci sono delle parole che un papà e una mamma non si aspetta, senza arrivare a quei livelli che prima lei accennava. È vero o no che anche lei nella sua vita ha sentito delle parole da parte dei suoi figli che non si aspettava? Magari come meraviglia, lei e sua moglie gli avrà detto qualche volta, mai sentito quello che ha detto? Mi dica i nomi dei suoi figli, dottore.
Allora, sono Sara, Federico e Stefano.
Qualche volta gliel'ha detto, mai visto cosa mi ha detto Federico?
Sì, questo succedeva quando erano più piccolini. E devo dire che di solito le parole che non mi aspettavo è che le avevano imparate o all'asilo o alle elementari. Magari anche qualche parola non bella, perché io e mia moglie siamo proprio una famiglia che ha bandito i termini che non vanno bene. E quindi quando magari sentivo dire, cretino, diciamo, ma da dove viene questa cosa? Non la riconoscevo, non me l'aspettavo. Mentre devo dire, i nostri figli, bene o male, tutti i loro comportamenti acquisiti in famiglia, devo dire raramente, sono cose che vengono da fuori dalla famiglia di solito, che non mi aspetto. Come non mi aspetto, per esempio, adesso mia figlia che studia filosofia, a volte mi fa dei ragionamenti che mi stupiscono. Dico, ma guarda quante cose che impara in poco tempo. E queste sono le cose che non ti aspetti, perché immagini che i figli imparino solo dai genitori, invece grazie al cielo si impara tanto anche dagli altri.
Certamente, certamente, che importante. Io la ringrazio infinitamente per il suo lavoro, per la sua professione, per questo lavoro così delicato, no? Però uno impara anche dagli ammalati, è vero o no? Che cos'è che si impara?
Ah beh, guardi, sì, quello che si deve imparare è l'umiltà. perché un medico che non ha umiltà non è un bravo medico. E si impara tanto comprendendo
questo vale anche per un prete, anche certo. Per un maestro, per un professore, per un politico.
Certo, quello che c'era una canzone che diceva gli altri siamo noi, perché gli altri siamo veramente noi, non dobbiamo mai pensare di essere in un posto dove la malattia non ci raggiunge, così. E quindi se gli altri siamo noi dobbiamo seguire anche le indicazioni del nostro Signore di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi, quindi non solo non fare ma facciamo per gli altri, perché questo ci tornerà.
Perfetto, perfetto. Io la ringrazio, però vorrei terminare, no? con quello stimolo provocatorio che è stato fatto proprio nella presentazione di questo libro, di questo professore che insegna all'Università Torre Vergata, no? Che lei conosce molto bene, che si chiama...
Professor Trabucchi.
Trabucchi. Quando un altro medico, un altro primario, ha usato come immagine, come metafora dell'inizio del secolo scorso, che quando una donna aveva melanconia, citando tra l'altro un teologo, non doveva andare dal psicologo o dal psichiatra. E poi qualcuno che era lì presente ha fatto pandant. Lo stesso quando uno ha un problema, un inizio di demenza legata all'età, legata a tante cose, insomma, non deve andare dal neurologo o deve andare?
Qui diciamo, se non ci sono delle cure veramente efficaci, andare subito o andare un pochino dopo quando magari ci sono dei problemi potrebbe non essere indispensabile andare immediatamente. Però i tempi che corriamo, in cui ci sono tanti impegni finanziari, lavorativi, familiari, sapere con un certo anticipo che un membro della famiglia sta sviluppando una malattia che lo porterà a uno stato di disabilità anche grave, può essere utile, perché poi vanno fatte delle scelte.
Allora lei vuol dire che bisogna attrezzarsi prima, perché questo è legato all'età.
Sì, attrezzarsi prima e pensare che qualsiasi atto che noi facciamo, non so, devo comprare una casa perché devo cambiarla, magari se so che la persona sta diventando disabile la cerco al pian terreno, così non avrò il problema delle scale, dell'ascensore, delle varie cose. Oppure se abbiamo un paziente che sta sviluppando la demenza, farò delle scelte per cui magari non mi impegnerò in determinati lavori, in determinate cose, pensando magari che poi a un certo punto andrò magari in pensione un po' prima per stare vicino a mia moglie o a un mio familiare. Quindi queste sono scelte che vanno portate avanti, e prima si sanno le cose, prima possiamo anche mettere in atto dei controbilanciamenti, insomma.
Corretto. E gite, tanti pensano che facendo delle gite, questo andare in tournée, andare di qui, andare di là, sono convinti che questo possa...
Sì, diciamo che stimolare le persone che anche stanno perdendo la memoria è molto utile, e quindi portarli a fare delle gite può servire, perché il cervello si mantiene attivo. Si parla nel libro, per esempio, della riserva cognitiva, cioè chi è più stimolato, che è più, diciamo, che legge, che si documenta, che fa una vita attiva, più tardi svilupperà le manifestazioni della malattia, perché avrà una riserva, cioè il suo cervello è più forte e riesce a gestire anche i danni, anche il calo dei neuroni, con l'esperienza, con le capacità. Chi invece ha meno riserva cognitiva in poco svilupperà poi delle disabilità legate ai cali della memoria, della parola, delle capacità di concentrazione.
La presenza dei nipoti, ad esempio, in questi casi, no? Come può facilitare, diciamo così, anche la gioia di vivere degli ultimi anni della propria vita?
I nipoti sono fondamentali. Proprio stamattina sono andato a seguire una signora che conosco, che è affetta da una malattia degenerativa, che è il Parkinson, anche con qualche disturbino di memoria. storia, si doveva decidere se portarla dopo una frattura di femore in riabilitazione a casa, e mi hanno detto a casa perché ci sono i nipoti, quindi questo è un elemento terapeutico, i familiari. Le famiglie più numerose sono, più hanno la possibilità di accudire anche le persone ammalate, come succedeva una volta. E questo, quindi, il peccato è che le famiglie sono meno numerose, quindi le persone sono sempre in qualche modo impegnate.
E poi possono nascere anche dei pensieri non troppo belli, non troppo edificanti, no? Perciò io la ringrazio infinitamente. Sappiate che abbiamo passato una bellissima domenica con il dottor
Eugenio Magni, che vi augura pure un'ottima domenica.
Grazie anche a lei e alla sua famiglia.
Grazie mille a tutti, buona famiglia.
Dall'alfabeto dell'amore, O, come orazione. Una famiglia che si ritrova a pregare insieme nella libertà e nella verità rende saldi e inscindibili i legami affettivi e diventa casa accogliente per il prossimo. Famiglia, piccola chiesa domestica. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello spirito. Efesini 6, 18. La preghiera familiare ha sue caratteristiche. È una preghiera fatta in comune, marito e moglie insieme, genitori e figli insieme. La comunione nella preghiera è, ad un tempo, frutto ed esigenza di quella comunione che viene donata dai sacramenti del battesimo e del matrimonio. Ai membri della famiglia cristiana si possono applicare in modo particolare le parole con le quali il Signore Gesù promette la sua presenza. In verità vi dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Matteo 18, 19. Tale preghiera ha come contenuto originale la stessa vita di famiglia, che in tutte le sue diverse circostanze viene interpretata come vocazione di Dio e attuata come risposta filiale al suo appello. Gioie e dolori, speranze e tristezze, nascite e compleanni, anniversari delle nozze dei genitori, partenze, lontananze e ritorni, scelte importanti e decisive, la morte di persone care, eccetera, segnano l'intervento nell'amore di Dio nella storia della famiglia. Così come devono segnare il momento favorevole per il rendimento di grazie, per l'implorazione, per l'abbandono fiducioso della famiglia al comune Padre che sta nei cieli. La dignità, poi, e la responsabilità della famiglia cristiana come chiesa domestica possono essere vissute solo con l'aiuto incessante di Dio, che immancabilmente sarà concesso se sarà implorato con umiltà e fiducia nella preghiera. Beato Giovanni Paolo II.
Preghiera della famiglia di Papa Francesco. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell'amore vero. A voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth, rende anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza, chiusura e divisione. Chiunque è stato ferito e scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo sinodo dei vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate esaudite la nostra supplica. Amen.